Un attimo che sistemiamo qui l'armamentario. C'è verso di spengere solo questo o no?
No,
va bene, niente, non facciamo, no, è che non riesco a vedere. Mi mandi Riccardo per favore? No, niente, rimetti tranquillamente com'era. Solo un attimo una cosa, perfetto, va bene, ci siamo. Allora, rimettile le luci. Così almeno non abbiamo difficoltà. Stamani vi invito a seguire quello che vado a condividere, non aprendo le vostre Bibbie, ma guardando sullo schermo, perché condivideremo insieme un capitolo dalla parola di Dio, ma in questa versione è una versione con un linguaggio un pochino più moderno, quindi qualche parola potrebbe non tornarvi leggendola con le vostre Bibbie. Questa è la traduzione interconfessionale in lingua corrente, semplicemente per questo. Il testo è un racconto e infatti vedete che una specie di sottotitolo di questo paragrafo, ma non è il titolo del messaggio, dice un cammino alla ricerca di. Sto leggendo da Prima Samuele capitolo 9, così magari poi ve lo potete andare a guardare con calma. Allora, se ci siete, mi fate un segnale, possiamo partire. Ok, andiamo alla lettura. Ok? In quel tempo nella tribù di Beniamino viveva un uomo importante, si chiamava Chis, era figlio di Abiel e discendeva da Seror, Becorat e Afiac. Chis aveva un figlio di nome Saul, un bel giovane alto e forte come nessun altro in Israele, superava tutti dalla spalla in su. Un giorno le asine di Chis si smarrirono, allora egli disse al figlio Saul, prendi un servo con te e vai a cercare le asine. Sì, avete capito bene, era un cammino alla ricerca di delle asine. Ora vi strappo forse un sorriso. Per Dio sono importanti anche gli asini, ok? E noi siamo più che asini. Andiamo avanti. Saul e il servo partirono e attraversarono la regione montuosa di Efraim e il territorio di Salisà, ma non le trovarono. Andarono ancora avanti in questo cammino, si inoltrarono allora nella regione di Salim, ma inutilmente. Non riuscirono a trovarle neppure nel territorio di Beniamino. Allora giunsero ancora, proseguendo questo cammino, nella regione di Suf. E Saul disse al servo che lo accompagnava, torniamo indietro, perché temo che mio padre a questo punto non pensi più alle asine, ma cominci a preoccuparsi per noi. Aspetta, rispose il servo, in questa città c'è un uomo di Dio molto stimato, perché tutto quello che egli dice si avvera sempre. Andiamo da lui, forse saprà indicarci la via che dobbiamo seguire. E Saul rispose, sono d'accordo, ma come presentarci a mani vuote? Non abbiamo più pane nelle nostre borse e non abbiamo nessun dono da offrirgli. E il servo riprese dicendo, guarda, mi trovo in mano un piccolo pezzo di argento, lo darò all'uomo di Dio perché ci indichi quale strada prendere. Bene, disse Saul, andiamo. Capite, è un percorso che dura diverse tappe, andiamo ancora avanti. Si incamminarono ancora verso la città dove viveva l'uomo di Dio e mentre salivano il pendio della città incontrarono alcune ragazze che erano uscite ad attingere l'acqua e domandarono loro, è in città il veggente? Perché così a quel tempo venivano chiamati i profeti e quando si voleva consultare il Signore si diceva andiamo dal veggente. Ora le ragazze risposero, sì, c'è. È arrivato poco prima di voi, è venuto oggi nella nostra città perché la popolazione offre un sacrificio nel santuario sulla collina. Se vi sbrigherete a entrare in città, lo troverete prima che salga lassù per il banchetto sacrificale, perché nessuno comincerà a mangiare prima del suo arrivo, perché è lui che deve benedire il sacrificio e solo dopo gli invitati cominciano a mangiare. Perciò andate subito e lo troverete. Saul e il servo si diressero verso la città. Stavano per entrarvi quando incontrarono Samuele che usciva per salire al santuario. Il giorno prima il Signore aveva detto a Samuele: «Domani a quest'ora ti manderò un uomo della tribù di Beniamino. Tu lo consacrerai come capo del mio popolo Israele. Egli libererà il mio popolo dal dominio dei Filistei. Ho visto infatti la condizione del mio popolo e ho udito le sue invocazioni d'aiuto». E appena Samuele vide Saul, il Signore gli rivelò: «Ecco l'uomo di cui ti ho parlato. Sarà lui a governare il mio popolo». Saul quindi si avvicinò a Samuele sulla porta della città e gli chiese: «Per favore, indicami dove abita il veggente». E Samuele rispose: «Sono io il veggente. Precedimi al santuario, perché oggi mangerete con me e domattina ti lascerò andare dopo aver risposto a tutte le tue domande». Guardate come comincia ad agire lo Spirito di Dio. Non soltanto ha dato indicazioni ben precise perché il servo del Signore potesse senza dubbi, senza se, senza ma, senza incertezze, individuare esattamente quella persona. Non soltanto senza dialoghi umani tra loro, il Signore rivela al suo servo il motivo per cui Saul e il suo servitore erano partiti per intraprendere un cammino alla ricerca di alcune asine. E qui permettimi di fare un inciso. Troppo spesso oggi siamo abituati a scimmiottare quello che è lo Spirito Santo, e Dio non prende nessun onore in questo, e la gente che noi pensiamo essere molto ignorante delle cose di Dio, essere molto acerba, molto inadeguata, come se noi invece avessimo capacità che vengono da noi stessi, noi ci poniamo, dobbiamo essere sinceri, molto spesso al giorno d'oggi in una condizione di superiorità che non porta gloria a Dio, ma che l'unica cosa che ci permette di fare è aumentare il nostro orgoglio. E sapete, io ve lo devo dire, col nostro orgoglio non entreremo nel Regno dei Cieli. Allora, perché faccio questo inciso? Perché laddove c'è la manifestazione dello Spirito Santo e i segni che accompagnano quelli che hanno creduto nel Signore, non c'è spazio per l'incertezza, non c'è spazio per il dubbio, non c'è spazio per... Penso che oggi qui dentro ci siano delle donne. Cosa vi sto rivelando? Ci sono delle donne. Ma se io dicessi: penso che oggi, anzi credo, anzi sono convinto nel Signore che oggi c'è qui una persona, e indico nel dettaglio qual è il bisogno, qual è la condizione di quella persona, capite che tutto cambia. Questa è la rivelazione che Dio dà. Andiamo avanti. Quanto alle asine scomparse 3 giorni fa, non devi più preoccuparti, sono state ritrovate. Come faceva Samuele? Andiamo avanti e capiremo come faceva. Del resto, tutto quello che c'è di prezioso in Israele appartiene a te e alla famiglia di tuo padre. E Saul rispose: ma che cosa intendi dire? Io appartengo alla più piccola famiglia della tribù di Beniamino, che è la più piccola tribù di Israele. Ma Samuele, che aveva già ricevuto ampia rivelazione nel suo cuore, prese con sé Saul e il servo, li introdusse nella sala del banchetto e diede loro il posto d'onore tra gli invitati, che erano una trentina. Che vuol dire tutto questo? Te lo faccio notare subito. Un cammino che era iniziato alla ricerca delle asine ha un epilogo sorprendente. Ancora Saul non sapeva quello che stava per capitargli, ma il Signore, che conosce ogni cosa, si muove, e vi ricordo che in Isaia sta scritto a un certo punto: le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Può il Signore ancora oggi agire in maniera così tanto creativa, così tanto fuori dagli schemi? Lo può fare? Probabilmente noi pensiamo che Dio debba agire sempre e pensare sempre secondo quelli che sono i nostri criteri, ma i nostri criteri non equivalgono sempre, e gloria a Dio per questo, ai criteri di Dio. Perché quello che per noi ha poco valore, un'asina o più di un'asina, per Dio è importantissimo e può servirsi, vi ricordo, anche di un'asina quando i suoi servi diventano più duri di un'asina. Quando un profeta non vuol parlare, Dio ha l'autorità, la volontà e la capacità di far parlare un'asina. Andiamo avanti, perché non è questo il tema di cui voglio parlare. Il vero tema di cui voglio parlare oggi è una porzione speciale per te. E ti invito a continuare a seguirmi in questa lettura. Samuele poi ordinò quindi al cuoco: servi la porzione di carne che ti ho comandato di tenere da parte. Il cuoco portò la coscia e la parte vicina e le pose davanti a Saul. E allora Samuele disse a Saul: ecco la porzione che resta. Prendila, mangiala, perché è stata tenuta da parte per questa circostanza. In altre parole, è un pasto particolare che io ho fatto mettere da parte proprio per te. E la bella notizia per noi oggi è che non dobbiamo consumare pane, vino, olio. Non so se avete notato che l'immagine di fondo finora è stata proprio un'immagine dove c'è del pane, c'è del vino e c'è anche dell'olio. Tutti e tre simboli di qualcosa di particolare per noi che crediamo, speriamo, confidiamo e ubbidiamo nel Signore. Vedremo fra un pochino questi alimenti a cosa servono. E allora, ti ripeto, e voglio che tu riceva personalmente questa parola. La stessa frase che Samuele pronunciò nei confronti di Saul: ecco la porzione che resta. Prendila, mangiala, perché è stata tenuta da parte per questa circostanza. Per nutrirti, per diventare la tua alimentazione, per essere il tuo sostentamento, per essere qualcosa che non è soltanto soddisfare il tuo gusto, il tuo palato, il tuo olfatto o la tua vista, ma serve per farti crescere, per nutrirti. E quel giorno dunque Saul mangiò con Samuele, e poi dal santuario scesero in città e Samuele si intrattenne con Saul sul terrazzo della casa. Una porzione speciale per te. Questo è il titolo di quello che io voglio condividere insieme a te. Ma se noti sulla parte bassa della slide, sulla destra, c'è scritto: il nutrimento che procede dal Signore. Perché oggi, ringraziando Dio, almeno qui tra noi, non abbiamo il problema della fame. Ringraziando Dio, tutti abbiamo qualcosa da mangiare, seppur con qualcuno con minore ampiezza di scelta, ma tutti quanti noi, ringraziando il Signore, è stato detto anche in una delle preghiere, abbiamo del pane da mangiare, abbiamo di che sfamarci e dissetarci, e addirittura ci possiamo permettere anche il lusso di scegliere tra una varietà, questo mi piace, questo non mi piace. Ma c'è un nutrimento, quello più importante, quello che procede dal trono della grazia di Dio, del quale nessuno di noi può fare a meno. Amos, capitolo 8, versetto 11, dice: ecco vengono i giorni, dice il Signore, che io manderò nuova fame e nuova sete nel paese, ma non fame e sete di cibi o di bevande, fame e sete della mia parola. E allora la mia domanda per te oggi è: hai ancora fame e sete della parola del Signore? Perché di questo io voglio parlarti. Voglio parlarti delle Scritture e dello Spirito Santo, il fondamento della nostra fede. E allora voglio che lo leggiamo insieme, così si scorre velocemente. Le Scritture sono il nostro percorso, la nostra autorità. Ricordati che quando Gesù stesso, il Figlio di Dio, la parola di Dio fatta carne, è stato tentato nel deserto, non ha risposto infamando chi lo oltraggiava, chi cercava di tentarlo, ma ogni volta gli rispondeva: sta scritto, questa è la nostra autorità. Non è per forza, non è per potenza, dirà ancora la parola di Dio, ma è per il mio spirito, dice il Signore. Allora io ti ripeto che le Scritture sono il nostro percorso, quella strada che è stata tracciata perché noi la possiamo perseguire. Sono la nostra autorità, sono quella sorta di finestra che ci permette di affacciarci ed entrare nella prospettiva di Dio. Ancora, voglio darti questo invito: lascia che la parola del Signore dimori abbondantemente in te. Torneremo fra un pochino su questo dimorare abbondantemente. Le Scritture sono il nutrimento che procede dal nostro Signore, un nutrimento che è puro ed è potente, tanto quanto basta perché tu ed io possiamo essere modellati dal Signore come fa un vasaio con l'argilla, possiamo essere plasmati secondo la forma che Lui vuole darci, possiamo essere provati perfino nel fuoco e col fuoco per essere purificati, e poi ancora possiamo ricevere l'azione dello Spirito Santo che rinnova e trasforma la nostra mente. Allora voglio dirti ancora qualche piccolo elemento, io ti lancio degli input perché tu li possa ricevere e poi elaborare, perché non è certo la mia capacità che può aggiungere nemmeno un gradino alla tua scalata, al tuo percorso con il Signore, no, 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 ma lo Spirito di Dio sì, la parola di Dio sì, e allora ecco perché io ti ho scritto e ti ricordo e ti rinvito a rileggere la prima riga di questa slide. Le Scritture, lo Spirito Santo, sono il fondamento della nostra fede. La parola di Dio è come un seme miracoloso. Conoscete la parabola del seminatore? Andate a rileggervela, andate a riguardare e scoprirete ancora di più e trovate il gusto di riscoprire ancora quanta ricchezza è contenuta in quelle parabole. Ma vi ricordo che al di là della ricchezza di quelle parole, la cosa più bella è che quella parabola si conclude con un dialogo privato tra i discepoli e Gesù. E quando loro gli chiedono: maestro, perché ancora non avevano realizzato che lui era, è e rimane per sempre il Signore, ma capivano che era un grande insegnante. Allora gli dicono: maestro, ma perché parli loro in parabole? E lui risponde anche lì, questo non c'è scritto negli appunti, è ora, sta venendo ora. Lui risponde: perché a voi è dato di conoscere il mistero dei regni dei cieli. Capisci quanto sei preziosa, sorella, fratello, lo capisci quanto siamo preziosi ancora oggi agli occhi di Dio? A noi il Signore ha riservato il privilegio di conoscere i suoi misteri, i misteri del suo regno. E allora come quel seme miracoloso. Credo che sia necessario ancora oggi che noi impariamo a disporre la nostra vita dinanzi al Signore, dinanzi a colui che è il Re dei Re, il cui nome, come abbiamo cantato, è al di sopra di ogni altro nome. E noi disponiamo quel seme miracoloso nella nostra vita. Impariamo noi a dire, sì Signore, voglio che il seme, buon seme della Tua parola, trovi in me, nella mia persona, quella buona terra, che sia seminato nel mio cuore, che sia custodito nella mia persona, perché altrove sta scritto nella Bibbia che la bocca parla di ciò che abbonda nel cuore. O sto sbagliando? Allora, se non sto sbagliando, sei d'accordo, puoi farmi un cenno e dirmi se veramente vuoi che il Signore semini nel tuo cuore la sua parola. Ha anche un'altra caratteristica, è molto delicata questa caratteristica che sto per dirti. Il seme di Dio, il seme dell'Onnipotente, ha una richiesta particolare da rivolgere a te proprio stamattina. È come se il Signore ti dicesse, ma tu sei disposta, sei disposto a proteggere la mia parola e a lasciarti nutrire dal mio spirito? Perché sì, il seme miracoloso di Dio non entra nella tua vita se tu non glielo permetti. Rileggi la parabola del seminatore. Tu potresti essere uno dei quattro tipi di terreno, ma lo Spirito Santo ancora questa mattina vuole invitarti a essere quella buona terra dove questo seme miracoloso viene piantato. E sai cosa accade quando quel seme trova questa buona terra? Quel seme miracoloso si sviluppa, cresce, porta frutto, perché questa è l'opera di Dio, un'opera che si compie efficacemente in chiunque crede e ubbidisce al Signore. Andiamo ancora avanti. Voglio mostrarti tre chiavi fondamentali perché tu sei quello che è la buona terra e per il seme miracoloso, la parola del Signore. E allora guarda. Te li faccio vedere tutti e tre. Comprendere, ricevere e trattenere. E siccome tu potresti dire, ma questo qui da dove se le tira fuori queste cose? Non ti lascio nel dubbio. La parola di Dio, lo Spirito del Signore non lasciano mai dubbi o incertezze, ma viceversa danno certezza, fermezza, stabilità. E soprattutto sta scritto, ancora una volta, cielo e terra passeranno, ma la parola del Signore no. L'uomo è come l'erba. L'erba si secca, i fiori cadono, appassiscono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E allora ti voglio far vedere come il comprendere è la parabola del seminatore raccontata dall'Evangelista Matteo. Il ricevere è la stessa parabola raccontata da Marco e il trattenere è ancora la stessa parabola raccontata da Luca. Tre uomini, tre prospettive diverse, tre visioni diverse, ma tutti e tre convergono verso la stessa cosa. Allora Matteo 13:23 dice: quello invece seminato, parlando del seme, quello invece seminato nella terra buona è colui che ode la parola e la comprende. Ok? È necessario comprendere la parola di Dio. Egli quindi porta del frutto e rende il 100, il 60 e il 30 per uno. Ancora Marco 4:20 dice: quelli che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e l'accolgono e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno. Ancora, per finire, Luca 8:15 dice: quello che è caduto in un buon terreno, sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono, la trattengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Allora, andiamo ancora avanti. Tu mi potresti dire a questo punto, ma è impossibile avere questa dimensione. Ma l'hai visto cosa c'è in quell'immagine? La vedi che c'è una X sopra le prime due lettere di questa parola? Perché tutto quello che era impossibile agli uomini è possibile a Dio. La Bibbia afferma, vedi quante volte ti sto citando la parola di Dio? Perché voglio che tu sia persuasa, che tu sia convinta, Chiesa. Di che cosa? Del fatto che non siamo bravi noi. Noi, se tu guardi a me poi, cioè, te lo dico in tutta franchezza, cambia persona, perché non sono proprio niente di che. Ma ciò che voglio dirti è che la parola di Dio dice: mai orecchio aveva udito, mai si era sentito dire, mai si era visto, o Signore, che all'infuori di te un altro Dio si muovesse in favore di coloro che sperano in Lui. Questo ti dovrebbe far prorompere, ma veramente prorompere, in un'esultanza particolare. Perché ti ripeto con questa immagine, ti chiedo scusa, ma io è proprio, tra virgolette, il mio ruolo, il mio servizio nella Chiesa, andare per immagini, vedere le cose. Ciò che era impossibile a te e a me, Dio lo ha reso possibile. Guarda come. Ti ricordi quei tre passi che abbiamo appena citato? Le tre chiavi? Parlano di un frutto che è permanente, abbondante, duraturo. E non è detto che chi frutta il 30 sia meno importante di chi frutta il 100. No, no, Dio non ragiona così. Dio ha stabilito che ognuno di noi possa essere fruttifero. E questo è quello che riempie il mio cuore di gioia. Io non mi devo preoccupare se il mio frutto per il Signore sarà 1 o piuttosto 99 o piuttosto 100 o... No, l'importante, la mia preoccupazione deve essere custodire nel mio cuore quel seme, proteggerlo, lasciarmi nutrire da Lui e poi dire: Signore, sì, è vero, anche nella mia vita Tu hai comandato che ci sia frutto permanente, abbondante e soprattutto, Ezechiele 47, andatevelo a leggere, scoprirete che cosa Dio ha promesso dando l'immagine degli alberi. Se non vi basta Ezechiele 47, ci potete mettere anche il Salmo 1. Se non vi bastano questi, ve ne andate in Genesi 3 e vedete il potere delle foglie. Basta, andiamo avanti. Senza il frutto dello Spirito Santo non può esserci una limpida, trasparente, potente ed efficace cosa? Comprensione, ricezione, permanenza e manifestazione dei suoi doni. Pistoia, ce l'hai tu il frutto dello Spirito Santo in mezzo a te? Oh, una sola mi ha risposto, Ripetiamo, Pistoia, ce l'hai il frutto dello Spirito Santo in mezzo a te?
Sì, alleluia.
Un po' meglio, ora ci riprovo per la terza volta. Pistoia, ce l'hai il frutto dello Spirito Santo in mezzo a te?
Sì.
E allora manifesta lì i suoi doni. Andiamo avanti. Il pane, e finalmente arriviamo alla spiegazione di quell'immagine che è un quarto d'ora che ti sto proponendo. Il pane viene dal grano che è passato sotto una macina. Il vino viene dall'uva che è pestata nel torchio. L'olio viene dalle olive che sono spremute nel frantoio. Tre azioni diverse e tre strumenti diversi, ma lo stesso processo. Anche quando la vita ci sta schiacciando, guardala bene questa. E poi mi dici se t'ho beccato oppure no. Anche quando la vita ci sta schiacciando, noi possiamo sempre, e ripeto sempre, e risottolineo ed evidenzio, sempre dare il meglio di noi. E il meglio di te, il meglio di me, sai qual è? È proprio il succo della tua esistenza. Dio ti ha scelta, Dio ti ha chiamata, Dio ti ha convocata perché ha preparato una porzione speciale del suo nutrimento per te.
Direi soprattutto quando la vita ci schiaccia.
Assolutamente d'accordo con te. Andiamo avanti. Una porzione speciale per te, perché quel brano non finisce mica al versetto 25 dove l'avevamo lasciato. A me non piace tagliare la parola di Dio estrapolandone delle parti. A volte è necessario farlo, ma è bene che noi le storie le leggiamo fino alla fine, ci compenetriamo nelle storie fino alla fine. Allora guarda l'epilogo vero di ciò che sto cercando di dirti. Il giorno dopo, quindi erano passati a questo punto un altro giorno ancora. Il giorno dopo, al sorgere del sole, Samuele chiamò Saul sulla terrazza e gli disse: «Presto, alzati, che voglio congedarmi da te». Mamma mia, cioè, lo stava mandando via, in altre parole. Ma pensate che Samuele poteva mai venir meno al suo incarico? Samuele aveva ricevuto un incarico particolare da Dio, aveva ricevuto un ordine specifico e lo aveva in parte annunciato il giorno prima, quando gli aveva detto: «Vieni, fermati da me, mangerete con me oggi e starete tranquilli, vi sto offrendo ospitalità e vi garantisco che poi vi lascerò andare». Ma dopo aver risposto a tutte le tue domande, e qui viene bene. Saul si alzò, uscì con Samuele, e quando arrivarono al limite della città, Samuele disse a Saul: «Ordina al tuo servo di andare avanti». Il servo ubbidì e Samuele aggiunse: «Tu fermati un momento e ti farò conoscere la volontà di Dio». Questo è il vero nutrimento che il Signore vuole procurare a ciascuno di noi. E io torno con la domanda. Si vede? La leggete per favore? Vai, 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 chi... Possiamo rispondere? Abbiamo ancora fame? Abbiamo ancora sete? E allora qualche minuto ancora e andiamo avanti, vai. Il nutrimento che procede dal Signore. Io qui ci tengo a fermarmi un attimo e a calmare se ci fosse qualche entusiasmo incontrollabile. No, non mi son bevuto il cervello. Io desidero vedere come chiunque di noi una chiesa equilibrata. Non abbiamo bisogno di scimmiottare o di raccontare favole. Noi possiamo attenerci a quello che ci dice il Signore nella sua parola, a quello che ci suggerisce lo Spirito Santo con la sua presenza e la sua azione. Mi avete detto prima, seppur con qualche sforzo, che c'è il frutto dello Spirito Santo in mezzo a voi. Siamo pronti a riconfermarlo ora a distanza di pochi minuti? C'è lo Spirito Santo in mezzo a noi, sì o sì? E allora se c'è lo Spirito Santo in mezzo a noi, non dobbiamo scimmiottare, dobbiamo lasciargli fare a Lui, perché vi ricordo che è Lui che chiamiamo Signore, quindi trattiamolo come tale. Se è vero nella tua vita che è Lui il Signore, lascia fare le fantasie strane, che c'è pieno il pianeta di fantasie strane purtroppo. Ma noi confidiamo in colui che non soltanto ha fatto questo pianeta, ma che regola l'equilibrio dell'universo intero. La conoscenza intellettuale di Dio, senza l'indispensabile presenza dello Spirito Santo in noi, non basta. Voglio essere estremamente chiaro. So che mi attirerò diverse antipatie, ma io ti devo dire la verità. Non posso fare diversamente. La cosiddetta esperienza privata, chi decide all'improvviso che è sufficiente a se stesso. Oh, io ho picchiato forte. È sufficiente a se stesso a tal punto da poter fare a meno della congregazione, della comunità, dei fratelli, delle sorelle, della chiesa, della comunione fraterna. La conoscenza privata senza la comunione con lo Spirito Santo partorisce orgoglio. Ma io conosco uno, lo conosco da diverso tempo oramai, o meglio io lo conosco soltanto da poco. Lui mi conosceva prima che fossi concepito nel grembo di mia madre. Conosco uno che mi dà ancora un esempio pratico, un consiglio molto, molto alla portata di Filippo, di uno sciocco, stupido, illimitato, incapace. Filippo, non mi avete corretto, ho detto illimitato. L'ho detto apposta. E non mi avete corretto, bravi. Perché spesso noi vediamo soltanto gli errori degli altri e non vediamo mai i nostri. La vera dimensione di Filippo è essere molto, molto, molto limitato. Ma laddove Filippo, Gianluca e metteteci tutti quelli che volete voi, potrebbero riconoscersi limitati e incapaci, è lì che interviene la grazia di Dio. E allora ti do quest'altro consiglio pratico, perché questo dimostra che la parola di Dio sta vivendo nella tua vita e lo Spirito Santo ne sta dirigendo i passi. Stimare gli altri più di se stessi, questo è un ottimo strumento efficace, adatto a misurare giornalmente la nostra esperienza pentecostale. Come vedi, ti ho dato diverse chiavi per riflettere. Voglio dirti ancora qualcosina. La comunione con lo Spirito Santo è intima relazione, che è ben più profonda di una conoscenza superficiale. Ma ancora la comunione con lo Spirito Santo è disponibilità, cioè è un altruismo che è condizionato non dalla tua o dall'altrui volontà, ma dalla volontà del Signore. E decide di sottomettersi a quella volontà. E ancora, la comunione con lo Spirito Santo è appartenenza, cioè è un'identità che non si può barattare a nessun costo e a nessuna condizione. Una porzione speciale per te, il nutrimento che procede dal Signore. Voglio dirti ancora due paroline e ti prometto che ho finito. Quanti sarebbero, al giorno d'oggi, siamo onesti, disposti a mettere da parte del cibo, privando anche i propri figli, vedasi la vedova, al tempo del profeta Elia, aveva finito tutte le scorte, erano lei e il figliolo e c'era soltanto l'ultimissima quantità di farina. Quanti sarebbero disposti ancora oggi a privarsi di qualcosa per metterla da parte per gli altri? Dio si è
A parole si farebbe tutti a dire, beh sì, che fai, io non lo so, nessuno, no, nessuno.
Dio. È vero, hai detto una grande verità. Ora vado avanti e dico, Dio, che è il nostro esempio per eccellenza, voglio ricordarti che ha messo da parte suo figlio, il vero pane della vita, e l'ha offerto per te e per me. Ci sta chiedendo forse di arrivare a sacrificarci a tal punto? Vi tolgo il dubbio. Gesù stesso, Giovanni, Evangelo di Giovanni, capitolo 15, dice io vi chiamo amici, poi parla della vita, dei tralci, e dice anche: nessuno ha amore più grande di questo, che è quello di dare la propria vita per i suoi amici. E poi riprende, dice: forse qualcuno, ma veramente qualche caso eccezionale, potrebbe anche trovarsi disposto a dare la propria vita, ma non è di questo che io vi sto parlando. Proprio Gesù è come se intrattenesse questo discorso e dice: non vi sto chiedendo di sacrificarvi voi, vi sto chiedendo di fare qualcosa di diverso. Restate attaccati a me, che sono il pane della vita, il vero pane disceso dal cielo. E cercate di comprendere che proprio quando voi vi ritenete incapaci, inadeguati per questo campo, la mia grazia vi basta, perché di questo vi sto parlando. Noi veniamo da un paese, per antonomasia, di fede cattolica. E per antonomasia, una preghiera, e meno male, quella sola c'era da poter prendere. Ci hanno insegnato da sempre, prima di tutte le altre, il Padre Nostro. Vi faccio pensare, tanto lo conosciamo tutti il Padre Nostro, vi faccio pensare a una delle prime affermazioni che sono contenute in questa preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo nome, dacci oggi il nostro... Sai qual è il pane quotidiano che è disceso dal cielo per te e per me? Gesù. Allora non trascurare questa alimentazione, non trascurare questo nutrimento, non trascurare niente di ciò che è la grazia sua. L'abbiamo cantato anche questa mattina: questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Anzi, lo potremmo anche ricantare volendo. Io vi lascio con questo appello per oggi, semplicemente per oggi, perché poi non sto andando a parlare contro il digiuno, anzi, non restare a digiuno. Non permettere che le tue resistenze ti conducano a una condizione di malnutrizione. Non restare a digiuno. Dio ha dato la sua stessa parola ed il suo spirito. C'è stata un'altra delle preghiere stamattina che diceva: un fratello che ha pregato due volte, nella prima diceva: grazie perché lo Spirito Santo è già venuto, ma noi abbiamo bisogno, Signore, di essere rinnovati. L'ha detto con le sue parole, ma io credo che il senso era quello, fosse quello. È importante che noi ascoltiamo, quando veniamo ai culti, ogni movimento, ogni cosa che lo Spirito Santo dirige, se crediamo veramente che lo Spirito Santo voglia muoversi in mezzo a noi. Allora, per favore, non restare a digiuno. Non restare a digiuno. La mia gioia, dirà Paolo rivolgendosi in tante delle sue epistole ai fratelli, ai credenti, la mia gioia è vedere che quello che vi ho detto non l'avete considerato parola o sapienza umana, ma l'avete considerato per quello che veramente è. Ecco, se tu vuoi rendere perfetta la mia allegrezza questa mattina, la mia gioia è questa, non che tu consideri che Filippo è stato bravo, è buono Dio, e quella grazia è arrivata anche fino a te. Lo possiamo fare questo canto?